giornate calde, inizia una bella stagione e tutti si proiettano alle vacanze, ma chi si proietta in particolare una bella pausa di relax è il Parlamento italiano, che pare che nonostante ci abbia in calendario veramente tante questioni da sciogliere, il primo fra tutti il PNRR, ma le cose più urgenti o perlomeno che stanno un po' creando un po' di imbarazzo, un po' di frizione all'interno della maggioranza, è la questione dei balneari e la questione del catasto, che appunto lo abbiamo già detto nelle altre puntate, sembravano appuntamenti, leggi che non potevano richiedere tanta attenzione, perché sarebbe stato semplice approvare queste leggi che tra l'altro sono attese da tempo, invece sono leggi su cui la maggioranza sta rischiando. Eppure, nonostante questo, è stato chiesto un time out per 2 settimane. La Camera si ferma. Stefano, raccontaci che cosa e perché.
Ma buongiorno, innanzitutto buongiorno. E si ferma perché, diciamo, ci sono le elezioni amministrative per, insomma, come consuetudine, c'è uno stop ai lavori parlamentari la settimana prima. È solo che in questo caso c'è una saldatura anche eccezionale, quindi c'è il ponte del 2 giugno sostanzialmente, no? Qua tutti qua lo stiamo guardando quel ponte, non lo neghiamo, che capita di giovedì, arriva di giovedì 2 giugno appunto, la festa della Repubblica, e quindi cosa succede? Succede che il calendario dei lavori nella prossima settimana non sono stati inseriti provvedimenti, come dire, molto appetibile, si svolgono molte interrogazioni e interpellanze, e di fatto, proprio, diciamo, sintetizzando il concetto, si arriva a un grande periodo di preferie, se vogliamo. L'ultima vera seduta dell'Aula è stata ieri, diciamo, con le votazioni che sono fatte ieri, e poi di fatto oggi non c'è, venerdì si sa, insomma, sono giusto le interpellanze. Quindi si arriva alla settimana prossima in cui non ci sono provvedimenti centrali, poi c'è il 2 giugno, poi c'è la pausa per la tornata amministrativa, e quindi di fatto i lavori veri d'Aula riprenderanno il 13 giugno. Una cosa comunque che, al di là del fatto, è un po' un tema che fa sempre un po' arrabbiare per i cittadini, questi lunghi stop, no? Sono un po' dei tormentoni che ritornano nel tempo, anche noi giornalisti ci facciamo tanto, chiaro. Però chiaramente c'è anche un discorso di opportunità, innanzitutto, con tutto il rispetto per i comuni che andranno al voto, non è una tornata amministrativa così centrale, e il referendum anche non mi sembra stiano attirando masse oceaniche. Ma al netto di questa considerazione, che può essere mia personale, c'è una considerazione più oggettiva: ci sono una serie di provvedimenti in scadenza, tutta la battaglia di Gemitù, delle balneari, la delega fiscale, il decreto aiuti, insomma, il PNRR da attuare, insomma, una serie di provvedimenti, di misure centrali, fondamentali per la vita del cittadino, ma non tanto detto tanto per, veramente centrali per la vita del cittadino. Ebbene, si pensa di arrivare a una soluzione che appunto sia quella di un ponte lunghissimo, ecco, mettiamola così, e sinceramente credo che si potesse evitare una situazione del genere. Un po' c'era un segnale storico, appunto complicato per vari motivi che sappiamo, ma anche appunto per una ragione proprio più pratica, non solo simbolica, magari avviare degli iter di legge, magari, non so, parliamo sempre di legge elettorale, magari si poteva parlare di quello. Sto dicendo un po' cose un po' provocatorie, però in realtà quei giorni si poteva sicuramente, questo non è provocatorio, ma come dire, è un'affermazione di cui ne sono convinto, sono persuaso, si poteva parlare di altri temi, e quindi far lavorare il Parlamento, e magari, non so, lunedì e martedì, dando il via libero di tutti i mercoledì per consentire lo svolgimento della campagna elettorale ai deputati, però ecco, si poteva trovare sicuramente una soluzione di compromesso, e ho preferito fare così. E tra l'altro, poi questo postile è anche un po' sorprendente, no? che nella in questa legislatura comunque grillina gli anticast di un tempo poi vengano portate avanti delle decisioni che sono perfettamente in linea con la storia del Parlamento e anche con quelle robe che facevano un po' incazzare, diciamo proprio così.
Se da una parte il Parlamento poteva fare uno sforzo in più, anche se, diciamo, esatto, come hai sottolineato tu, in realtà questa è una polemica un po' abusata anche dai giornali, nel senso che lo stop un po' elettorale, un po' necessario per il 2 giugno, è fisiologico. Poi quando capita, insomma, che siano entrambi molto vicini, l'idea che per 2 settimane non si riesca a fare altro fa un po' indispettire chi segue un po' la politica e i lavori parlamentari. E chi è indispettito in questi giorni magari potrà godere questa pausa per schiarirsi l'idea e per raffreddare un po' gli animi, perché c'è un po' di movimento, un po' di agitazione nel Movimento 5 Stelle. Non è una novità, il Movimento 5 Stelle è da giorni che è molto... è da mesi che è particolarmente agitato. In particolare c'è chiaramente un rapporto non chiarissimo, non sereno con il suo leader Conte. C'è una parte del Movimento 5 Stelle che probabilmente è più vicina a Di Maio e c'è una parte che sta mostrando sempre di più il suo dissenso nei confronti della gestione Conte. Ieri questo dissenso ha avuto il culmine con l'addio di Giarrusso, una figura molto importante, Dino Giarrusso, l'europarlamentare, che è popolare nel Movimento 5 Stelle, popolare anche diciamo al di fuori del Movimento 5 Stelle, noto, e che se ne va con parole critiche. L'intervista sul Fatto Quotidiano ha spiegato che Conte addirittura ha creato una platea infinita di ruoli, ruoletti, ruolini e non ne ha fatto votare neanche uno. Come a dire, di fatto il partito che era nato con l'uno vale l'uno, che aveva un'idea di democrazia diretta applicata praticamente in teoria all'inizio a tutto, a tutte le decisioni che avrebbero dovuto prendere, invece con l'era Conte questa cosa è andata a mancare. Ovviamente non è solo questo, c'è anche il rapporto molto conflittuale con questa maggioranza, cioè il Movimento 5 Stelle, una buona parte del Movimento 5 Stelle è diviso sull'appoggio a questo governo e a Draghi e questa, diciamo, questa fuoriuscita di Giarrusso ha segnato un'ennesima rottura, o perlomeno un'altra frattura che si vede sul vaso, se possiamo dire così, del Movimento 5 Stelle. Vincent, su questo io ti tiro sempre in ballo, sarai molto pessimista, ma insomma, dimmi cosa ne pensi.
Giacomo, posso fare sicuramente di più, posso fare parlare direttamente i protagonisti. Uno dei protagonisti, Dino Giarrusso, che dice di non aver ancora ricevuto nessun sms, nessuna telefonata da Conte, e ce l'ho a disposizione per voi spettatori, per Giacomo, per Stefano. Adesso ve lo faccio ascoltare, proprio qui un estratto, 5 minuti, poi... intervista integrale come contenuto speciale, come nuova puntata di questo podcast, ve la potete ascoltare nel successivo audio. Adesso estratto di 5 minuti, Dino Giarrusso, insomma, dice tante cose, anche ci regala anche un paio di notizie che non aveva finora ancora detto. Si sta togliendo un po' di sassolini dalle scarpe, quindi faccio parlare direttamente il protagonista e poi niente, rimando gli spettatori all'ascolto integrale dell'intervista nel successivo audio podcast successivo a questo. Grazie, ascoltiamolo.
Quante telefonate hai ricevuto? Intanto la telefonata da Conte o ancora non ti chiama?
Assolutamente no, purtroppo. Avrei voluto riceverla, se no circa 2 mesi che cerco di parlare con lui. Non ho avuto né una telefonata né un messaggio. e mi dispiace perché il giorno prima di annunciare con grande dolore e tormento interiore l'addio al movimento avevo mandato un messaggio a Conte scrivendogli proprio così: Giuseppe, te lo chiedo come favore personale, possiamo vederci o anche solo sentirci al telefono per un minuto? È importante, è un favore che ti chiedo. Non ho avuto risposta, non è che mi ha risposto no oppure ci sentiamo fra una settimana, non ha proprio risposto, e purtroppo nell'ultimo periodo era stato così. Mi spiace, che ti devo dire.
Sì, sì, ma io credo che i primi a essere dispiaciuti siano gli elettori del Movimento 5 Stelle. Tu anche hai preso, tu hai avuto 120.000 preferenze.
Sono sicuro anche dalle reazioni che ho avuto.
Certo, sì. Tu hai, sei considerato l'Elio Vito del Movimento 5 Stelle perché hai un bagaglio di voti di 120.000, no? 120.000 preferenze hai avuto alle elezioni europee, giusto? Ma secondo te,
sì, ecco, preferenze, però Elio Vito, perché Elio Vito? Sì,
no, vabbè, è una battuta, il nostro è un podcast un po' scanzonato, stai un po'...
ironico, no. Va bene, ok. Okay. Ironico, no, Elio Vito ironico, è simpatico, su che Twitter si fa delle Vito battute molto simpatiche, però...
Ed è l'unico,
non mi risulta che abbia preso queste preferenze, se proprio dobbiamo dirlo, esatto. Però mi sta simpatico. Sì, fa ironia, no, diciamo, su Forza Italia, che è il suo stesso
anche
partito.
Perché è l'unico che almeno in un tweet ha parlato di te tra gli account verificati di quelli dei VIP politici, ecco, in queste ore. Ma la domanda è questa: cosa diresti ad un tuo elettore, uno che ha votato Dino Giarrusso, ex Iena, che aveva aderito al Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo e Casaleggio? Cosa diresti adesso a lui?
Io ho parlato con molti dei miei amici, dei miei elettori, delle persone a me vicine, di un disagio crescente, di un dispiacere crescente rispetto a una gestione che non rispetta più da ormai da tanto tempo i valori del Movimento. Io, se volevo fare politica in un altro partito, avrei potuto farla da anni. La prima volta che mi proposero di candidarmi era il 1997, penso al Consiglio Comunale di Catania, proprio Senso Bianco, stavo facendo la mia tesi di laurea sperimentale proprio sulla comunicazione politica, feci per lui gli spot televisivi e lui mi propose, io dissi di no allora e dissi di no sempre, poi anni dopo i Verdi, il PD, altri partiti me lo proposero, e anche quando facevo le Iene qualcuno mi avvicinò con questa idea, ma io del Movimento ero già un convinto sostenitore del Movimento e quindi dissi di no a tutte queste proposte. Poi
e ora fonderai un tuo partito come Paragone, come Di Battista, o vi fonderete?
Sto parlando, no, non credo, con Paragone certamente no, poi tutto nella vita, cioè, credo proprio di no, non abbiamo caratteri compatibili, poi lui ha fatto delle scelte che non condivido, quelle robe, no vax, no tutto, mezze pro Putin, insomma, per carità, ha fatto il suo, ci mancherebbe, però non è il mio genere. Alessandro, non so se voglia fondare un partito, sta facendo l'opinionista, sta facendo il giornalista, sta facendo altre cose. Io sto provando a fondare un mio movimento politico, diciamo che abbia cura la crescita del meridione, del sud, e che abbia che rispetti i valori di quello che era il movimento per il quale io mi ero candidato e speso in questi anni per il movimento. Io capisco la delusione dei nostri elettori, ma dico anche il movimento al quale io avevo aderito faceva votare i suoi iscritti per decidere le cose, non votiamo più da tempo, o al massimo votiamo sì, no, vi piace questo? Sì, no, non abbiamo pluralismo, non si può esprimere dissenso e subito si viene attaccati, si viene esclusi dal dibattito pubblico, non si discute più, non ci sono più i meetup, non ci sono più incontri sui territori, su 126 comuni ci candidiamo in 4 comuni, ci sono una serie di cose che si allontanano sempre di più dalla nostra storia, e stare nel governo Draghi che ammazza il super bonus e che fa tante altre cose lontanissime dai nostri valori è un ennesimo sfregio a quella che è la nostra storia. Ma lo dico con dispiacere, io sono al primo mandato, a me non mi conviene andarmene dal movimento, a me sarebbe convenuto rimanere, cioè altri 2 anni e poi posso fare il secondo mandato, pensate quanto poco mi convenga questa cosa, però non voglio stare in un posto che...
Dino, dai, scusami, occhio, scusami,
stavo facendo una cosa.
Abbiamo
in macchina,
pochi,
un po' per
abbiamo pochi minuti,
vai.
E volevo farti l'ultima di battute. Come rispondi a quelli che ti stanno dicendo che dovresti dimetterti da eurodeputato? E
io,
tanto questo,
ce ne sono tantissimi che mi dicono esattamente il contrario. Prima di tutto, secondo, ci sono stati, io sono il 7° eurodeputato che si dimette dal movimento e Conte, ecco, solo adesso si accorge, solo a me ha chiesto di dimettermi, guarda, ecco, caso.
No, ma no, come ti spieghi tutti questi fuoriusciti del Movimento 5 Stelle? Non c'è un problema di
tutti gli altri erano al secondo mandato e forse qualcuno di loro voleva fare il terzo. Anche se temo che adesso si aprirà al terzo proprio in Sicilia e sarà la fine definitiva. Io sono al primo mandato, quindi non ho alcuna convenienza. Io l'ho fatto perché non vivo bene se noi diciamo una cosa e ne facciamo un'altra. Mi sentirei ipocrita. Noi siamo per l'onestà, abbiamo sempre avuto come parola d'ordine onestà. Allora è anche onestà intellettuale, non significa soltanto non rubare e ci mancherebbe altro, non prendere tangenti e quei casini là, ma significa anche dire quel che si pensa, dire la verità, avere, come dire, essere onesti dal punto di vista intellettuale rispetto non solo ai nostri elettori ma a tutti i cittadini. Non mi sento di essere onesto se dico che mi sta bene restare nel governo Draghi o che mi sta bene che il movimento da democrazia interna diventi un'autocrazia dove qualcuno decide tutti i ruoli di tutti. Poi per ultimo dico, non ho mai chiesto poltrone a nessuno, non ne ho bisogno, sono lì, non ho bisogno di alcuna poltrona, anzi ripeto, essendo al primo mandato potrei, insomma, sarei potuto andare avanti così per altri 7 anni, e quindi mi indigna che qualcuno abbia detto questo, per non parlare di temi, perché siccome ho sollevato dei temi delicati, allora per non parlare di temi si butta il focus altrove, e da tifosi molte persone neanche ascoltano ciò che dico, ma dicono ah no, poltronaro, ma se fossi poltronaro sarei rimasto, perché ero uno di quelli, come dire, con più garanzie.
Stefano, questa inquietudine dei 5 Stelle può espandersi, può creare veramente difficoltà al governo, secondo te?
Ma sinceramente è una fase un po' imprevedibile quella che stiamo vivendo. Il Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte ha impresso un po' un cambiamento di strategia, anche fisiologico, nel senso che stava scendendo nei sondaggi, scendi, a un certo punto devi anche provare qualche strada nuova per provare a risalire, e quindi lui ha cambiato un po' questo modo di fare, ecco, dalle armi a questo termovalorizzatore, insomma ha cercato un po' di farsi sentire anche legittimamente, perché cioè poi uno la politica è anche questa, altrimenti non so, diventa veramente contabilità, e questo non andrebbe nemmeno bene. Quindi questo è un pochino il quadro, la situazione entro cui ci si muove, perché è una fisiologica necessità di rimodulare la propria strategia, che però crea delle fibrillazioni. Poi il Movimento 5 Stelle, no, in questi anni abbiamo visto, è stata attraversata una serie di cambiamenti. Giarrusso è l'ultimo addio di tanti, alcuni meno rumorosi, ma alla spicciolata, uno a uno fra Camera e Senato, spesso se ne va qualche appunto esponente dei 5 Stelle. Cioè, è una situazione un po' difficoltosa, anche difficile da gestire, ed è quindi anche un po' imprevedibile. Io credo che non sono mai così persuaso per quello che sicuramente questa legislatura arriva alla fine. Questa legislatura ci ha insegnato cose stranissime, no? Cioè, alleanze impensabili,
ci ha insegnato che tutto è possibile, tutto.
Sì, c'è Di Maio che dice al partito di Bibbiano, no? A differenza dal PD, quasi scrivendo come una massa di criminali, esagero, ma mica tanto, il concetto era quello. Poi ci si è alleato dopo 2 settimane o poco più, quindi non so, io in questa legislatura non riesco ad avere delle granitiche certezze, non so gli altri, io viva loro che ci riescono, però io non riuscirei a esprimermi in maniera apodittica, ecco, per dire. Però sicuramente questa tensione si farà molto sentire sul governo, ed ecco, secondo me non c'è un'intenzione vera di farlo cadere, però ci sono i fattori imprevedibili, dei possibili incidenti di percorso che poi possono portare a una crisi, ecco, questo sì. Sinceramente non credo che a questo punto a Conte convenga tantissimo uscire dal governo e andare alle elezioni, cioè a lui in realtà converrebbe mettersi all'opposizione di un governo per provare a recuperare consensi, però se esce lui dal governo con il Movimento 5 Stelle è difficile che ci sia spazio per una maggioranza parlamentare diversa, quindi crisi del governo Draghi sarebbe un po' inevitabilmente finire all'elezione. In questo momento al Movimento 5 Stelle non conviene tantissimo, ecco, per usare un eufemismo.